al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio cari amici ed ascoltatori, benvenuti da Federico Piana in questo spazio di approfondimento, grazie a Vincenzo Proto, Serena Tuglio e Luciana Fantini che stanno gestendo la parte tecnica. Segnate il numero verde 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317. Il tema di questa puntata è il lavoro, la disoccupazione, le vicende della Fiat e anche le preoccupazioni delle tute blu, alla luce delle parole del Papa di ieri a Cassino, che ha chiesto valide soluzioni soprattutto per i disoccupati di quella zona, ma credo che, non interpreto male, bisogna allungare a tutta Italia quelle soluzioni che naturalmente il Papa chiede. E lo faccio questo pomeriggio con Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL, che ha il telefono con noi. Salve Guglielmo, benvenuto. Benvenuto Loi.
Sì, buongiorno, io sento perfettamente.
Benissimo, e anche grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, che ha il telefono con noi. Salve dottor Paolazzi.
Buongiorno a tutti quanti.
Allora, io vorrei far ascoltare, prima di iniziare questa trasmissione, le parole del Papa, che sono praticamente state pronunciate a Cassino durante l'omelia, e le parole del Papa sono molto importanti perché ha chiesto valide soluzioni per una disoccupazione che purtroppo non solo in Italia sta colpendo tanti settori, e poi vedremo anche quali settori sono, vanno sostenuti, dice il Papa, con soluzioni che sono poi concrete, debbono essere concrete.
La ferita della disoccupazione che affligge questo territorio induca i responsabili della cosa pubblica, gli imprenditori e quanti ne hanno la possibilità, a ricercare con il contributo di tutti valide soluzioni alla crisi occupazionale, creando nuovi posti di lavoro a salvaguardia delle famiglie. A questo proposito, come non ricordare che la famiglia ha oggi urgente bisogno di essere meglio tutelata, poiché è fortemente insidiata nelle radici stesse della sua istituzione. Penso poi ai giovani, che fanno fatica a trovare una degna attività lavorativa che permetta loro di costruirsi una famiglia. Adesso vorrei dire: non scoraggiatevi, cari amici. La Chiesa non vi abbandona.
Ecco, Guglielmo Loi, come possiamo rispondere a questa sollecitazione del Papa che ha chiesto misure concrete?
Beh, il Papa era presente in un territorio che ha visto solo la cassa integrazione aumentare in un anno, l'altro quadrimestre rispetto a questo, del 500%. Quindi un territorio come tanti altri nel nostro paese che sta affrontando la crisi utilizzando tutti gli strumenti, ma che desta, come dire ansia è poco, e quindi comprende perfettamente lo stato d'animo di persone che, pur non essendo ancora licenziate, ve ne sono invece altre che hanno perso il posto di lavoro, vedono la propria azienda non riprendere quel tipo di attività che garantisce un futuro un po' più sereno. E quindi è evidente che si può e si deve fare qualcosa di più.
Secondo lei quello che ha messo sul piatto il governo Loi è stato sufficiente fino a questo momento per quanto riguarda la ripresa occupazionale, ma soprattutto il rilancio delle imprese?
Guardi, sul secondo versante abbiamo più dubbi. Sul primo, cioè strumenti per affrontare la crisi dal punto di vista occupazionale, sono in campo una serie di strumenti importanti. C'è l'utilizzo degli strumenti tradizionali come la cassa integrazione, che pur con picchi enormi di utilizzo sta tenendo le persone dentro il posto di lavoro, in rapporto con l'azienda, anche se in una fase temporanea di non lavoro. Qua c'è un problemino in più, che il reddito che garantisce la cassa integrazione non è sufficiente rispetto al costo della vita, ed è un tema in più. Più debole è la risposta per adesso su alcune figure che non sono tutelate, pensiamo ai lavoratori a termine che vedono semplicemente non rinnovato il proprio contratto, non risultano neanche disoccupate o licenziate, cioè risultano disoccupate ma non licenziate. In questo crediamo che, come dicevo prima, si può fare senz'altro qualcosa di più. Mi riferisco un po' a quella moratoria di licenziamenti che il Papa ha di fatto richiamato e che noi consideriamo decisiva.
Luca Paolazzi, io vorrei sentire anche Luca Paolazzi, che è direttore del Centro Studi di Confindustria, su questo, perché Sacconi, il ministro del welfare, ha detto possiamo pensare proprio ad una moratoria per quanto riguarda i licenziamenti. Voi siete d'accordo su questo?
Ma guardi, la moratoria in realtà è già in corso, nel senso che le imprese stanno cercando di utilizzare soprattutto, se non esclusivamente, la cassa integrazione ordinaria, che è una forma di sospensione temporanea o inoccupazione temporanea in vista appunto della ripresa, e consente di mantenere il rapporto di lavoro, perché non dimentichiamoci, senza il capitale umano, senza questa principale risorsa, non ci sarebbe attività produttiva nelle aziende e queste non sarebbero in grado di ripartire una volta che la ripresa ci sia. Ricordiamo un paio di dati: nel quarto trimestre dell'anno scorso il valore aggiunto nell'industria è sceso dell'8,4%, mentre se consideriamo appunto i posti di lavoro perduti, questi sono pochi decimali di punto percentuale. La maggior parte della riduzione è appunto stata concentrata facendo ricorso alla cassa integrazione ordinaria. Pensiamo che sia importante mantenere il collante sociale attraverso appunto forme diverse, innovative, come i contratti di solidarietà, però non dimentichiamoci nemmeno che le imprese non possono vivere a lungo in questa situazione, con una riduzione del fatturato e con uno schiacciamento dei margini di profitto. I profitti sono la linfa vitale, quello che consente alle imprese poi di investire, di crescere e di creare quello che il Papa ha chiamato nuovi posti di lavoro. Per avere nuovi posti di lavoro servono investimenti, per poter fare investimenti occorre che questi investimenti abbiano una redditività e quindi abbiano un ritorno, si ripaghino nel tempo.
Questi investimenti come possono essere fatti, secondo lei, Paolazzi, anche perché lo Stato deve fare le infrastrutture, per esempio, per agevolare anche questi investimenti, deve investire proprio nel tessuto paese, secondo me, o è un errore pensarla così, Paolazzi?
Assolutamente no, lei ha perfettamente ragione, tanto è vero che una delle richieste fatte subito di fronte a questa crisi da parte di Confindustria è stata di rilanciare le opere pubbliche, anche quelle piccole, anche quelle minute, proprio per sostenere la domanda e per colmare un gap competitivo che il paese ha, soprattutto il Mezzogiorno, nei confronti delle altre nazioni. Se noi facciamo un confronto internazionale, scopriamo che all'inizio degli anni 70 l'Italia era all'avanguardia in Europa per chilometri di autostrade, persino l'alta velocità, la prima linea è stata inaugurata in Italia nella prima metà degli anni 70, la direttissima Roma-Firenze. Poi abbiamo perso il passo e adesso siamo agli ultimi posti in Europa. Questo significa tempi più lunghi, una logistica spezzata, e la logistica è fondamentale per servire meglio la clientela e essere sui mercati.
Guglielmo, noi è d'accordo anche su questo? Bastano solamente degli investimenti e tutto può ripartire, oppure serve un'altra logica per quanto riguarda poi l'occupazione?
Ci sono due stagioni: quella immediata, in cui condivido con Paolazzi che si possono fare delle cose per sostenere uno dei pilastri del nostro sistema economico, in particolare quello legato all'industria delle costruzioni, delle opere pubbliche, e concordo anche col fatto che non è solo le grandi opere, ma sono soprattutto le medie e piccole. Noi abbiamo sostenuto per esempio il fatto che si derogasse in qualche modo dal patto di stabilità per quanto riguarda i comuni virtuosi, in modo tale che le spese per investimento fossero subito messe sul campo. Ci sono comuni che hanno i soldi da parte e non li possono spendere, e le microopere, micro fino a un certo
non
punto,
le possono o non le vogliono spendere, Loi?
No,
perché la differenza è abissale.
Alcuni non possono perché non hanno le risorse, altri non vogliono, ma molti non possono perché devono rispettare il famoso patto di stabilità, cioè il rapporto tra spese per investimenti e bilancio, che concorre appunto al patto di stabilità nazionale. E questo è un tema che l'Italia deve porre con forza presso l'Unione Europea, perché sono risorse non aggiuntive ma già disponibili, che metterebbero in moto un pezzo importante dell'economia. Noi abbiamo stimato che sono circa 200.000 i posti di lavoro a rischio nel solo comparto delle costruzioni, che ha un sistema di ammortizzatori buono ma non strutturato come quello della grande industria, perché alla fine, se il cantiere non apre, più di tanto ovviamente non si può pensare di dare al lavoratore. Questo si può fare subito, e poi c'è la prospettiva che investe il nostro sistema industriale, il quale il ragionamento è un po' più complicato perché paghiamo anni e anni di disinvestimenti sul campo dell'innovazione e della ricerca, che purtroppo temiamo questa cosa presenterà il conto quando si vedrà un po' di luce rispetto alla crisi.
Però Paolazzi, ci hanno sempre detto, lei che è di Confindustria, che il nostro tessuto imprenditoriale era fatto di microimprese per tanto tempo, no? Questo lo diceva anche il sociologo De Rita, e poi dopo ha fatto una marcia indietro. De Rita ha detto: mi sono sbagliato, forse era il momento negli anni Ottanta di passare alla grande industria, perché essere piccoli è bello, ma fino a un certo punto. Lei a questo punto non pensa che bisogna fare questo salto di qualità, cioè cercare di avere più grandi imprese, grandi industrie, e lasciare un pochino questo aspetto delle microimprese, che insomma ci ha portato tanto bene negli anni Ottanta quando c'era la svalutazione, però adesso ci ha lasciato un po' con il sedere per terra, mi scusi questa espressione un po' colorita, ma insomma rende bene l'idea.
Guardi, io penso che le imprese servono di tutte le dimensioni, piccole, medie, grandi, è solo una questione di proporzione e dimensioni. Ed è chiaro che la sfida competitiva che si è aperta con l'ingresso dei paesi emergenti, che io considero una fortuna perché significa riscatto dalla povertà di centinaia di milioni di persone, se non miliardi di persone nel mondo, significa appunto crescere dimensionalmente non solo in termini di stazza, ma anche in termini di organizzazione, mentalità da parte delle imprese italiane. Queste le imprese lo sanno, l'ha ripetuto la Presidente Marcegaglia come il principale, se non il primo punto dei cambiamenti, degli impegni che le imprese devono assumere per affrontare il dopo crisi, ma questo significa anche fondamentalmente che dobbiamo immaginare un paese pronto ad accogliere un sistema imprenditoriale fatto così. Non possiamo immaginarsi di vivere sempre in una cultura dove l'impresa è mal sopportata, se non alle volte come dire ostacolata. E infine un'ultima osservazione: tante piccole imprese significano progetti di vita. C'è una tendenza generale degli italiani ad amare il farsi da soli, ad avere una propria impresa, una propria azienda. Questo va bene, è molto bello, però per affrontare queste sfide competitive forse questo moto, diciamo così, d'animo e di spirito non è sufficiente, occorre ragionare guardando un pochino più avanti e unire le proprie forze insieme a quelle di altri imprenditori.
Guglielmo Loi, quello che stiamo vedendo per la Fiat mi pare che va in questo senso, nel senso che la Fiat sta cercando di acquisire quote di mercato anche di altri operatori dello stesso settore, non ultima la Opel, no? Sappiamo che in queste ore c'è praticamente una sorta di gioco, anche un puzzle di ricomposizioni anche a livello politico, non solo industriale. Non crede che sia arrivato il momento di fare questo tipo di gioco e lasciare da parte, non dico per sempre, ma dimenticarci delle piccole e medie imprese? Oppure il sindacato pensa che piccolo è bello, diciamo?
No, senz'altro la sfida, usiamo parole un po' abusate, la sfida globale impone aziende che siano in grado di competere in tutto il pianeta, e diciamo il percorso della Fiat va senz'altro in questo senso. Non si accontenta di un mercato più o meno locale, sa che non è sufficiente, ci sarà una semplificazione del sistema di offerta del prodotto e quindi inevitabile cercare di allargare attraverso acquisizioni, accordi, intese, eccetera. Ovviamente noi cerchiamo di evitare che questo porti un danno al nostro sistema occupazionale, in particolare per alcuni stabilimenti. Speriamo che i piani industriali conseguenti a queste offerte comportino appunto il mantenimento di siti produttivi importanti. Ricordo, ahimè, che l'Italia non è una, sono varie, ce ne stanno almeno tre, e una di queste tre è il Mezzogiorno, in cui la chiusura di uno stabilimento è un vero e proprio dramma sociale, penso a Termini Imerese o lo stesso Molise, in parte anche a Melfi o a Pomigliano. Teniamo conto appunto che ci abbiamo delle Italie che il lavoro, il monoreddito derivante da quelle imprese industriali tiene un sistema familiare e un sistema sociale che altrimenti verrebbe meno.
Ma lei pensa che ci potranno essere ripercussioni dal punto di vista occupazionale? Chiuderà qualche stabilimento in Italia, Loi?
Ma guardi, questa è la domandona che ci facciamo tutti i giorni. Ancora non abbiamo un confronto del tutto trasparente, almeno dal nostro punto di vista. Comprendiamo che le azioni tra imprese sono complicate. Speriamo che si apra, come si usa dire, un tavolo per capire qual è l'impatto anche nel nostro sistema economico, che non riguarda solo quello stabilimento, ma appunto, anche parlando di piccole e medie imprese, un indotto che si tiene grazie anche alle grandi imprese, in questo caso della Fiat. Quindi presto va bene, ma soprattutto che si dica con chiarezza qual è il destino dei siti produttivi del nostro paese.
Paolazzi, lei come giudica le mosse della Fiat in queste ore, la Opel sullo sfondo e anche le questioni che poi riguardano i centri di produzione, perché sicuramente ogni acquisizione comporta qualche chiusura. In Germania hanno detto: noi non facciamo un passo se non si mantengono aperti gli stabilimenti. In Italia questo può avvenire?
A proposito di passi, vorrei farne uno piccolo indietro.
Prego.
Qualche anno fa la Fiat era un'azienda data per spacciata, si riteneva che non sarebbe riuscita a superare la crisi e quindi avremmo probabilmente visto la chiusura di tutti gli impianti produttivi dell'auto nel nostro paese. Oggi invece la Fiat sta giocando da protagonista una partita molto molto complessa, resa anche più complessa dal fatto che in Germania ci sono le elezioni politiche e quindi c'è una sensibilità particolare alla questione dei tagli occupazionali, perché in Germania sono sempre stati gestiti in ogni caso in un modo molto soft, perché hanno, diciamo, un sistema di ammortizzatori sociali efficiente, fin troppo generoso alle volte, e inoltre esiste, diciamo così, una certa, diciamo, consenso sul fatto che appunto le imprese anche tedesche tendono, diciamo, a far funzionare un'economia che rispetta i lavoratori e l'occupazione. Oggi appunto invece ci sono le elezioni, quindi tutti i politici tendono a schierarsi, a prendere posizioni in modo cauta per evitare di perdere le elezioni. Detto questo, io credo che avere, diciamo, un'azienda italiana che gioca da prima attrice questa partita complessa nel settore automobilistico, dove esiste un eccesso di capacità produttiva a livello mondiale e in Europa in particolare, credo che sia un vantaggio, perché significa che appunto potremo avere ancora un domani dei punti di eccellenza nel nostro paese in questo settore che non è mai diventato maturo.
Però Paolazzi, chi glielo dice a quelli di Ermini Merese o a quelli di Cassino se chiudono gli stabilimenti? Non capiscono l'aspetto, diciamo, più internazionale della vicenda, no? Guardano al posto di lavoro.
Fanno benissimo a guardare i posti di lavoro, però penso anche che fare scioperi preventivi, bloccare le strade e bloccare gli straordinari non aiuta a conservare i posti di lavoro nel nostro paese, casomai tende a far pensare una qualunque azienda, lasciamo perdere la Fiat, ma in generale una qualunque azienda in giro per il mondo, che il nostro paese è un posto non esattamente ospitale per fare investimenti. Io sono perfettamente consapevole del fatto che per certe aree, soprattutto al sud, la presenza della Fiat, così come di altri grandi impianti, sia vitale e importante. Credo che però questi siti devono essere mantenuti competitivi, perché altrimenti cosa succede? Facciamo il confronto fra produttività e il costo di una vettura prodotta a Termini e una prodotta in un altro luogo, e scopriamo che l'azienda ci mette dei soldi, diventa difficile difendere quel sito. Allora io penso, diciamo, che ci sarà fatta grande attenzione proprio per le cose che lei diceva prima e che sono di consenso riguardo all'importanza di queste localizzazioni e l'importanza, come diceva il Santo Padre, di mantenere vivo il tessuto sociale. Non c'è nient'altro di più importante del lavoro per fare questo, però bisogna anche cercare di fare in modo che queste esigenze prioritarie della società vadano incontro con la loro possibilità di mantenersi nel tempo.
Senta Loi, lei che è della UIL, è un sindacalista molto attento, come può giudicare un progetto, diciamo così, di espansione della Fiat quando poi porta dei licenziamenti nel proprio paese, nei propri siti produttivi? Come glielo spiega lei ai tantissimi operai che poi perderanno il posto il giorno dopo, magari che si farà l'accordo con la Opel?
Ma io spero di non spiegarglielo, nel senso che riusciremo a confrontarci e speriamo a chiudere un accordo che non sia penalizzante in generale per il nostro sistema produttivo, in particolare per quello della Fiat. Noi siamo, come dire, sempre ottimisti e guardiamo avanti. Anche possibili revisioni dei piani industriali non è detto che comportino, come dire, chiusura di stabilimenti. Veniva ricordato che la Fiat ha passato un periodo drammatico, da questo ne è uscita, voglio dire, rafforzata in tutti i sensi. Abbiamo mantenuto, non quantitativamente ma qualitativamente, un buon sistema di siti produttivi, e crediamo che si possa fare anche in questo. Le sinergie e le intese internazionali devono portare a un'espansione dell'attività produttiva, sapendo che questi siti produttivi più di tante macchine non potranno fare, quindi si tratta di collocarle in una fetta di mercato che tenderà a crescere. E poi gli effetti benefici vanno reinvestiti anche in quota parte del nostro paese. Quindi, ripeto, spero di non andare a spiegare una chiusura, certo, ma andare a illustrare una possibile intesa sia industriale che poi sindacale che guardi avanti.
Senta Luca Paolazzi, ultimo argomento, i contratti a termine che sono ormai diventati la consuetudine, che ha detto il Papa non consentono ai giovani di farsi un futuro, e quelli co-pro, quelli naturalmente che sono a progetto. Io posso chiedere a lei se ve la sentite sulla scia delle parole del Santo Padre di rivedere questa normativa, di chiedere al governo di rivedere questa normativa che è diventata ormai la norma purtroppo per quanto riguarda i lavori dei giovani, 30-40 anni ancora con questi contratti che poi non permettono appunto di avere una vita normale, di farci una famiglia, come ha detto il Papa.
Ma guardi, non è una mia parola, ma quella della Presidente all'Assemblea di Confindustria, di essere aperti a una riflessione in generale sul mercato del lavoro, però attenzione a non, diciamo, buttare via il bambino insieme all'acqua sporca, sempre che di acqua sporca si tratti, perché la flessibilità che è stata introdotta nel mercato del lavoro italiano, che era e in parte rimane uno dei più rigidi tra i paesi industriali, ha fatto sì che i giovani trovassero un posto di lavoro. Fino, diciamo, alla metà degli anni 90 questi giovani non entravano proprio nel mercato del lavoro, rimanevano disoccupati a lungo, rimanevano parcheggiati nelle nostre università, non uscivano di casa, nel senso che non lasciavano la famiglia d'origine proprio perché non avevano un lavoro. Oggi questo non è più, quindi è un modo per farli entrare sul mercato del lavoro, e la metà di questi contratti dopo due anni sono trasformati a tempo indeterminato. Esiste poi già oggi una normativa che dice fondamentalmente che non si possono protrarre più a lungo, se non ricordo male, ma posso essere corretto, da Loi, di 36 mesi questa, sì, esatto, tipologia di contratti. Quindi esiste già una limitazione.
Quelli a progetto, basta cambiare il progetto e si continua all'infinito, però, Paolazzi.
Questo è un tema.
Guardi, io dico una cosa. Va benissimo riflettere, però attenzione, le garanzie del posto di lavoro o dell'occupazione purtroppo non esistono, nel senso che ci può essere il posto di lavoro solo se esiste un'iniziativa economica che porta alla possibilità di ripagare questo lavoro, se no è più illusione, se no significa che avremo prima o poi un'ondata di crisi che ci porta a dei livelli di disoccupazione molto elevati. Bisogna ragionare con queste, certo, chiamiamole leggi dell'economia, che non sono leggi astratte, sono fatte, diciamo, dai comportamenti degli uomini, di tutti gli uomini, compresi i lavoratori che magari perdono i posti di lavoro perché quando vanno a fare la spesa fanno un ragionamento di convenienza, di prezzo-qualità, loro stessi fanno un discorso, tra virgolette, di speculazione nel senso positivo del termine, o di profittabilità, di redditività dei loro acquisti, e quindi fa parte appunto di noi esseri umani ragionare in questi termini e non possiamo dimenticarcene.
Guglielmo Loi, in chiusura?
Sì, guardi, noi pensiamo che sia giunto il momento perché il nostro paese rifletta se questo percorso, che come ricordava Paolazzi ha portato anche aspetti positivi, cioè un allargamento della base occupazionale anche in una fase di bassa crescita del paese, che questo è stato. Noi abbiamo scambiato sostanzialmente tutele per dare più occupazione, questa è la realtà, e io non sono in assoluto pentito. Bisogna però capire che quando si supera una certa soglia viene un danno non solo per quella persona, ma per tutto il sistema. Avere troppe persone insicure del loro futuro non è positivo per il sistema economico e il sistema sociale. Quindi forse è giunta l'ora di fare una riflessione. Intanto utilizzare veramente quegli strumenti di avvio al lavoro che sono flessibili. Penso all'apprendistato, oggi sono circa 300.000-400.000-500.000 i ragazzi che cominciano a lavorare in questa forma, che ha due benefici: costano meno alle imprese e hanno un piano formativo che è decisivo. Quindi valorizzare questo aspetto e asciugare tutto il resto, come diceva lei, anche le collaborazioni, voglio dire, dimensionarle veramente per quello che sono. Se sei, come dire, uno che offre una professionalità a tempo limitato su un progetto, bene. Se deve essere un aggiramento della norma sulle assunzioni, non va bene. Quindi asciugare, prosciugare, e forse è il caso di porsi il tema di un diverso sistema di tutele per tutti coloro che sono assunti. Adesso si usa dire contratto unico, la proposta di Chino, ce ne sono altre. Il tema c'è soprattutto perché investe un altro terreno, che è quello dell'accompagnamento nel momento in cui una persona perde il posto di lavoro. Oggi in Italia sostanzialmente non c'è, c'è la famiglia, c'è la raccomandazione, ma non c'è quasi altro. Si tratta di diventare un po' più europei almeno su questo.
Certo, va bene, grazie a Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL, grazie molte per essere stato con noi.
Grazie, buona giornata.
E grazie anche a Luca Paolazzi, direttore del centro studi di Confindustria, grazie molte.
Sono dottore. Io che vi ringrazio, buona grazie giornata molte. A tutti, salve.
E vi ricordo il numero verde 800-208-802 in chiusura e poi gli sms 335 12 43 317.